Ma che a te se ne son testa? Ma che vuoi? Vuoi che vanno a te? E chi sei? Sei papa? Sei cardinale? O sei barone? Perché se sei manco barone, chi sei? Sei tutti l'antri? E tutti l'antri chi so? Rispondi! Rispondi a me invece da Sartai Castelli, chi so? Sono mannezza! Popolo, sei una mannezza! E vuoi mettere bocca? Vattene a casa, popolo! Vattene a casa!
Ore 14:39, con il consueto ritardo, inizia la trasmissione settimanale Impatto, voci e dalle contro le nocività sul territorio.
Di nuovo in voce, la scaletta della trasmissione di oggi. Come primo argomento ci sarà insomma un resoconto sull'inchiesta che insomma sta andando a concludersi su la fabbrica dei veleni di Praia a Mare, la Marlene Marzotto, inchiesta portata avanti dalla procura di Paola. Continueremo la trasmissione facendo un aggiornamento su quella che ormai è diventata a tutti gli effetti una spy story e ci riferiamo a tutta la vicenda dei rifiuti con tutte le novità abbastanza eclatanti di questi ultimi giorni tra microspie e insomma agenzie di informazione. Chiudiamo la trasmissione con una corrispondenza dai compagni di Caorso sulla questione nucleare in vista della manifestazione di sabato prossimo, sabato 23, a Caorso, appunto, contro il nucleare e contro il ritorno dell'Italia al nucleare. Quindi ci risentiamo tra pochi minuti. Till you feel it, y'all. Get down, y'all. Get down. Come anticipato, apriamo quindi questa trasmissione parlando di un caso, quello della Marlene Marzotto, la fabbrica dei veleni veneto-calabresi. In questo stabilimento di Praia a Mare, in provincia di Cosenza, sono morte tantissime persone, 107 sono state quelle accertate dalla procura di Paola, e questo perché i lavoratori lavoravano a contatto con sostanze tossiche che inalavano senza essere stati avvisati sui rischi a cui erano esposti e insomma il tempo è passato, le malattie piano piano hanno fatto il loro corso e molte persone sfortunatamente sono morte. Un'inchiesta che è durata diversi anni è giunta fortunatamente a conclusione nello scorso ottobre. Adesso si terrà nei prossimi giorni, martedì 19, presso il Tribunale di Paola, la prima udienza di questo giudizio, che riguarda 13 persone che appartengono a un gruppo di top manager veneti che appunto dirigevano questa azienda. I capi di imputazione vanno dall'omicidio colposo al disastro ambientale, perché questi manager, la dirigenza di questa azienda, oltre ad esporre gli operai ai rischi derivanti dalla lavorazione dei tessuti, perché la Marlene Marzotto, lo ricordiamo, era una fabbrica di tessuti, aveva peraltro seppellito tutti i rifiuti tossici che la fabbrica produceva nei terreni circostanti lo stabilimento. Sì.
Sono oltre 300 le parti civili di questo processo, un processo che vanta tristi primati, tra cui anche il numero delle persone coinvolte in questo losco affare, sia le persone che sono state incolpate che quelle che sfortunatamente hanno perso la vita. Istituzioni e partiti politici ne erano tutti al corrente di quello che accadeva all'interno di questa fabbrica. L'unico sindacato di base che è stato a fianco di questi lavoratori lungo una tragedia durata diversi anni è stato lo SLAI Cobas, di cui leggiamo una nota. Tutti lo sapevano i sindacati confederati locali più attenti a curare l'indotto che l'interesse generale di politici dai vari colori. Lo sapevano i lavoratori della fabbrica, ai quali il bisogno da sempre ha consigliato il silenzio. Lo sapevano le istituzioni puntualmente rese dotte su ciò che avveniva in questa fabbrica apportatrice di benessere. Eppure i soldi pubblici questa fabbrica ne ha macinati tanti, al punto da far dire a un funzionario dell'ispettorato: se avessero dato a tutti i cittadini praiesi i soldi spesi per l'azienda, ne avrebbero fatto un paese di milionari. What should I do? Just a little baby. What if the lights go out, baby? And then the wind just starts to blow. Entriamo ora in collegamento con Francesco Cirillo, un compagno che ha scritto un libro su questa vicenda. Ci sentiamo tra qualche minuto, il tempo tecnico per raggiungerlo. We'll be right back.
Allora, di nuovo in onda dai microfoni di Radio Onda Rossa, trasmissione che parla di tematiche ambientali, impatto. Siamo ora in collegamento, come anticipato, con un compagno, Francesco Cirillo, autore di un libro proprio sulla storia che abbiamo appena introdotto, la storia di una fabbrica di Cosenza, una fabbrica di tessuti, la Marlene Marzotto, che purtroppo si è fatta conoscere per tremende vicende, in quanto, come detto, ci sono 107 persone che tra morti e malati hanno subito le conseguenze di una mala gestione di questa fabbrica, che inquinando il territorio circostante, ma ancor prima i lavoratori e le lavoratrici che lavoravano appunto all'interno di questo stabile, hanno avuto delle drastiche conseguenze. Un saluto a Francesco, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ci vuoi raccontare meglio questa storia, dal momento che l'hai approfondita molto, diciamo, facendo un escursus storico, quando inizia e come si è anche evoluta la vicenda giudiziaria intorno a questa questione?
Sì, questa qui è una storia che ho cominciato a seguire almeno 10 anni fa. La fabbrica si trovava a Praia a Mare, che è uno dei primi paesi della Calabria scendendo dal nord. Questa fabbrica è nata negli anni 70, ereditata da Marzotto, la ereditò dal conte Rivetti, che aveva aperto queste aziende tessili già negli anni 50, grazie a dei cospicui finanziamenti che aveva avuto attraverso la Cassa del Mezzogiorno. Negli anni 60 ricevette un finanziamento di quasi 6 miliardi di lire, quindi una cifra enorme per quegli anni, e aprì lui queste prime aziende tessili nella zona tra Maratea e Praia a Mare. Poi negli anni 70 ha continuato fino agli anni 70, poi ci sono stati vari passaggi di queste aziende alla Lanerossi, all'ENI, all'INI, che è l'Istituto Mobiliare Italiano. Quindi ci sono stati quindi interventi continui finché è arrivato nelle mani, questo stabilimento è arrivato nelle mani di Marzotto, che è uno dei più grossi, diciamo, imprenditori capitalisti italiani. E Marzotto apre questa fabbrichetta a Praia e praticamente questa fabbrica assume quasi 1000 persone nell'arco dei 20 anni che rimarrà aperta. Il problema è che all'interno di questa fabbrica in effetti il lavoro era nel colorare i tessuti. Loro avevano il 60-70% di fornitura che gli veniva dall'esercito italiano, e quindi loro coloravano le divise dell'esercito italiano. Poi il 20-30% invece era per la coloritura di marche famose, insomma, che mandavano in questo stabilimento, semmai lane o maglioni già confezionati. Questi coloranti, quindi, venivano usati dei coloranti che erano cancerogeni, e veniva in questo stabilimento, per una questione di spazio, non esisteva una divisione fra un reparto e un altro, per cui per esempio il reparto incriminato è il reparto tintoria e non era un reparto separato dagli altri, era un tutt'uno. Quindi questo cosa vuol dire? Che siccome in questo reparto non usavano delle determinate misure di sicurezza, per esempio le vasche dove venivano fatti i lavaggi o le macchine dove venivano fatti i lavaggi, non erano forniti di decompressione, di condizionatori, insomma, quindi era tutto all'aperto. Le vasche addirittura erano aperte, quindi quando gli acidi bollivano si creava un vapore enorme che questo vapore girava per tutta la fabbrica, e difatti gli operai dicevano in modo ironico la mattina quando entravano nello stabilimento, dicevano oggi nebbia in Valpadana, questo fa capire insomma come trovavano questo stabilimento.
Ma scusami Francesco, i dirigenti dell'azienda hanno sempre cercato di negare.
Scusa, non sento bene.
Dicevo, i dirigenti dell'azienda hanno sempre cercato di negare quello che succedeva all'interno,
sì,
della fabbrica.
L'azienda non dicevano,
anche dicendo che gli inquinanti non provenivano dalla fabbrica ma venivano da fuori, o cose di questo tipo, insomma.
Che gli odori provenivano da fuori.
Ah sì, loro dicevano, sì, addirittura loro davano una busta di latte al giorno dicendo che col latte si eliminavano tutte le cose che respiravano, quindi è chiaro. il lavoro che ha fatto la dirigenza è stato sempre quello di sminuire tutto quello che succedeva all'interno della fabbrica. Avvenivano anche degli incidenti del lavoro, oppure appunto la gente moriva e loro, prima che queste persone espirassero, per esempio gli facevano firmare la lettera di licenziamento, di dimissione, per cui risultavano morti dopo essersi licenziati, insomma. Quindi la dirigenza ha avuto proprio questo ruolo, però la dirigenza ha fatto di più, cioè era quella che diceva ad alcuni operai di sotterrare i rifiuti tossici all'interno dello stabilimento, quindi fuori questo, diciamo, il capannone vero e proprio dove si lavorava, c'era un'area molto, molto grande, molto vasta, che era diciamo quasi era un bosco di eucalipti, e quest'area arrivava quasi vicino a una spiaggia. All'interno di quest'area c'era il depuratore della fabbrica. Loro attorno all'area del depuratore avevano fatto scavare delle fosse, e lì ogni sabato, quando la fabbrica era chiusa, di nascosto alcuni operai andavano nella fabbrica, venivano chiamati dai dirigenti e sotterravano tutto il rifiuto tossico che la fabbrica produceva.
Da questo l'accusa di disastro ambientale, no?
Esatto, questo è disastro ambientale interno ed esterno, per questo c'è il disastro ambientale. Io ho rintracciato questo operaio, che appunto ormai non viveva più a Praia, viveva a Milano, e l'ho intervistato, e praticamente lui ha detto che appunto era lui e ha detto a questo compito. Poi si era anche convinto a fare una denuncia. Io ho depositato il dischetto del video fatto alla Procura della Repubblica, che l'ha preso come prova per il processo appunto che inizierà il 19 aprile. E poi purtroppo questo operaio è morto proprio il 12 marzo scorso, questo operaio è morto, però ci sono i figli che appunto vogliono continuare nella parte civile e dire le cose e confermare le cose che il padre ci ha detto. Quindi erano alcuni operai che facevano questo tipo di lavoro.
Noi abbiamo letto anche che quando arrivavano i fusti in fabbrica, delle sostanze nocive con i vari adesivi, con il teschio che indicavano tutte le sostanze cancerogene o comunque che avrebbero cagionato danni alla salute, questi adesivi venivano sistematicamente staccati dalle varie buste, in modo che gli operai non si rendessero conto di cosa maneggiavano.
Esatto, ma poi lì si era creato in effetti... questa fabbrica è particolare, la storia di questa fabbrica, anche perché all'interno, diciamo, di questa fabbrica si era creato un sistema abbastanza diciamo pregnante, che faceva sì che gli operai, insomma, capissero che qualsiasi forma di ribellione oppure di presa di coscienza di quello che stava succedendo sarebbe stato inutile, perché i partiti erano tutti quanti d'accordo con la dirigenza, i sindacati erano tutti d'accordo con la dirigenza, e tanto è vero che
tranne lo Sly Cobas, però lo Sly Cobas
nacque molto dopo. Io dico i sindacati confederati ufficiali.
Pronto, Onda Rossa?
Pronto?
Pronto, ci senti?
Sì.
Pronto, sì, scusa, abbiamo avuto una sovrapposizione di chiamate.
Continuo?
Sì, sì, certo.
Allora, questi difatti, questa fabbrica riceveva un piccolo indotto che non veniva fatto all'interno della fabbrica, come si usa dire, veniva esternalizzato. E questo indotto esterno veniva preso appunto da piccole fabbrichette, erano dei garage, addirittura alcune anche in alcune abitazioni, per dire era un piccolo indotto, che però veniva gestito dai segretari dei sindacati, era gestito direttamente da loro. Quindi allora i sindaci di Praia, che è un comune di 5.000-6.000 abitanti, sono stati tutti espressione uscite dalla Marlana, per cui per esempio per tre legislature di seguito il sindacalista della CISL, che poi è passato alla Margherita e poi al PD ed è diventato anche consigliere provinciale, era appunto dirigente della Marlana. L'ultimo sindaco, quello che appunto adesso è ancora sindaco e fa parte pure questo dell'area del centro-sinistra, pure lui era il chimico della fabbrica, è stato dirigente della fabbrica e pure lui è stato eletto da lì ed è diventato sindaco grazie al, appunto, ai voti che pigliava all'interno di questa fabbrica.
Quindi una complicità tra le parti totale, quasi assurda.
Quindi c'era un controllo di questa fabbrica, per cui era chiaro che gli operai avevano paura da chi andiamo. Poi c'erano stati questi incidenti sul lavoro, non arrivavano controlli, non arrivava niente, quindi non vedevano arrivare niente. C'è stato pure qualche anno che c'è stata qualche piccola dimostrazione che hanno chiamato i carabinieri non arrivavano, quindi è chiaro che c'era un sistema che si era creato, che si è cominciato a rompere appunto quasi 10 anni fa, quando questa piccola cellula di operai ha creato lo SLAI COBAS, che era appunto l'unico sindacato che si era diciamo dimostrato favorevole a iniziare questo tipo di battaglia. C'era stata pure Mara Malavenga, che era la segretaria dello SLAI COBAS, che in quel periodo era diventata anche deputata di Rifondazione Comunista, ricordate, poi fu espulso insomma perché votò contro il governo Prodi. E le prime interrogazioni parlamentari appunto sono venute fuori da Mara Malavenga, poi ce ne fu una di Vendola, poi un'altra di Malabarba, quindi ecco, poi piano piano questo piccolo gruppo di operai ha cominciato a rompere quello che era questo
un muro di silenzio, poi, certo.
Poi si è rapportata con dei gruppi ambientalisti, con alcuni giornalisti che facevano lavoro di inchiesta, e allora ecco la Procura della Repubblica di Paola ha dovuto prendere atto che in effetti dopo denunce, piccoli sit-in e quindi qualche articolo di giornale che è cominciato a uscire, qualche altra inchiesta che è venuta fuori, allora la Procura della Repubblica quasi 9 anni fa aprì l'inchiesta. Questa inchiesta non è stata ben lineare il percorso, perché per ben 3 volte addirittura è stata archiviata, è stata riaperta ogni volta perché c'erano questi operai che portavano nuove denunce, venivano a sapere di nuove cose, finché diciamo la svolta è stata quando sono stati individuati i rifiuti tossici nell'area antistante la fabbrica, lo stabilimento. C'è stata un'irruzione diciamo del NOE, poi l'ARPA che l'ha cominciato a fare dei carotaggi, e quindi sono stati scoperti tutti i rifiuti tossici che erano
interrati intorno,
interrati là, con la presenza di cromo 6 esavalente e altri metalli pesanti pericolosissimi insomma che erano stati messi lì dentro. E quindi questo ha dato la svolta alle indagini, e quindi poi l'inchiesta ha portato all'individuazione di 13 dirigenti responsabili, tra i quali addirittura Marzotto in persona, più altri dirigenti dell'azienda che avevano il compito anche di vigilanza, avevano il compito di controllo sul depuratore, avevano il compito di controllare le questioni sanitarie, per esempio non c'erano mai visite mediche, gli operai non hanno mai avuto, operai che hanno lavorato là 30-35 anni non hanno mai avuto una visita medica. Ecco, quindi tutti quelli che avevano questo compito di controllo e di prevenzione sono stati rinviati a giudizio.
Il 19 martedì si terrà questa prima.
Aprile, martedì si aprirà questa udienza. Certo, sopra adesso questa cosa pesa molto il processo breve, quindi potrebbe rientrare, non so se rientra anche l'omicidio colposo aggravato, ecco, perché mi pare che quello aggravato, quello semplice forse rientra nel processo breve, ma quello aggravato forse no.
Comunque, Speriamo bene.
Ecco, al di là di questo, insomma, diciamo che martedì intanto si comincia. È stato indetto un sit-in là davanti dalle associazioni ambientaliste, dai centri sociali calabresi, dalle varie.
A che ora è previsto il sit-in?
Alle 9 di mattina.
Alle 9 di mattina, lo ricordiamo, quindi è previsto questo sit-in davanti al Tribunale di Paola. Francesco, noi ti ringraziamo per questo contributo e ci risentiamo prossimamente, magari dopo martedì, per aggiornarci su quelli che sono stati gli sviluppi della vicenda.
Senz'altro.
Grazie ancora. Ciao.
Buonasera a tutti.
Ciao.
Ciao.
How did we get to this, Lord? How did we get to this? How did we get to this, no? How did we get to this? How did we get to this, Lord? How did we get to this? How did we get to this, no? How did we get to this?
We want your oil. We want your oil.
The villages are mine. The contract is signed. We'll tell you one more time.
We want your oil.
Supply no longer guaranteed. We do my security. Money get a Texas tea.
We want some oil.
We're the children of the CIA. We want somewhere new to play. Better get right out of the way.
We want some oil.
Civilization birth. Nerves that corrupt the earth. Welcome to a new turf. And the president blipping and bleeping as they target residents of market squares and hospital wards, while King Rat is safe in the wings of the hawk. While King Rat is safe in the wings of the hawk. Watch me now. I'm mind out. Bump for peace. I'm gonna burn your eyes out. I'm covering my ears, man. I won't receive it. I'm trembling in fear, say me can't believe it. Inspector, defector, arms dealer, revealer. Document leaker, over here, Mr. Speaker. I spin refugee like Muhammad Ali. Missing. No Iraqi ever called me Packy. How did we get to this, Lord? Junkies must be fed. Going barefoot in the head. SUVs and warheads.
We want your oil.
Tearing up formalities. There is no neutrality. Welcome to reality.
We want your oil.
Ignore treaties line by line. Little countries fall behind. Lunatics will lead the blind.
We want your oil.
The lunatics will lead the blind.
E allora torniamo in diretta, sempre da Impatto, dagli 87.9 di Radio Onda Rossa. Passiamo ad un altro argomento e continuiamo a parlare di nucleare. Ormai sono settimane che diamo spazio a questa questione, sia per il disastro di Fukushima, ma anche per l'importante corteo che si terrà il prossimo 23 aprile, quindi fra due sabati a Caorso. E proprio a questo proposito siamo in collegamento con una compagna di Caorso dell'Assemblea Una Volta per Tutte. Ciao Laura, ci senti?
Ciao, sì, vi sento.
Ciao, il prossimo 23 aprile, come detto, è previsto questo corteo nazionale che sta acquisendo via via sempre più importanza dal momento che acquisisce sempre più adesioni. Abbiamo anche visto che partiranno molti autobus da altre città italiane. Ci racconti qual è la situazione da chi, insomma, vive un po' più il territorio e come sta andando la preparazione di questo corteo?
Allora, dal punto di vista del territorio in sé, quindi Caorso e diciamo la zona, i compagni e le persone che partecipano all'assemblea di quella zona, e naturalmente se ne è parlato molto anche proprio in questi territori. Abbiamo fatto un sacco di iniziative pubbliche proprio per parlare di nucleare e proprio per invitare quanta più gente possibile a questo corteo. Quindi dal punto di vista del territorio la risposta direi che è molto buona, anche in relazione naturalmente ai fatti del Giappone. Mentre per quanto riguarda i contributi che tantissime realtà in Italia stanno dando anche all'organizzazione di questo corteo, ecco, questo a noi ci rende veramente fieri, perché il messaggio principale che l'organizzazione di questo corteo ha voluto lanciare, e cioè anche il fatto che sia un corteo anti-organizzato, che si discosta da qualsiasi logica istituzionale o altro, è stato capito in toto e soprattutto appoggiato.
Anche perché in questo periodo, diciamo, le persone che stanno cercando di salire sul carrozzone antinucleare dal punto di vista istituzionale sono moltissime, prima tra tutti l'Italia dei Valori, che ha promosso il nucleare priva di una reale contestazione e contrarietà a questa scelta energetica, ma insomma forse un po' in maniera strumentale, anche perché alle spalle non ha nessuna lotta a questo proposito, quindi acquisisce ancora più valore un corteo davvero auto-organizzato da realtà che appunto vengono dal basso e cercano di mettere al centro di tutto un'opposizione diretta e personale, no? Proprio con la partecipazione attiva e non con la delega magari a partiti e istituzioni, acquisisce ancora più importanza alla luce di questo.
Sì, è proprio così, perché l'esigenza intanto è nata dal territorio, l'esigenza di dare questa risposta ai progetti di ritorno al nucleare in Italia è venuta naturalmente proprio da quella zona, e questo è secondo noi importantissimo, e forse anche questo è la cosa che più differenzia questo corteo dalle altre iniziative che comunque ci sono, ecco.
E lo ricordiamo, Laura, a Caorso c'era una centrale nucleare che adesso è stata dismessa, i lavori sono terminati della dismissione, a che punto siamo?
No, non, sì, nel senso che la dismissione è in atto, ma per quanto riguarda diciamo la parte elettrica della centrale, nel senso il reattore è lì, anche se ad esempio le barre
dimissionata sempre alla Sogin, questa, no?
È della Sogin.
Della
sì.
Sogin, la compagnia che si occupa del decommissioning di solito in Italia.
Sì, tra l'altro appunto è l'unica società, perché di fatto è del Ministero dell'Economia e delle Finanze, no? Ed è la sola che si occupa di dismissione, anche se poi naturalmente appalta e subappalta ad altre imprese, ma è lei che gestisce tutto il processo di decommissioning, insomma, di tutte le centrali. Per quanto riguarda la centrale di Caorso, le barre sono quelle che erano all'interno del reattore, non ci sono più, sono partite tutte cioè alla fine di giugno, ecco, quello è. Però diciamo che il reattore eccetera è sempre lì, in più ci sono 8700 e passa, insomma, fusti di scoria ancora presenti lì dentro.
Quindi insomma una situazione abbastanza difficile per la popolazione che vive questo territorio, ed è proprio per questo che si pensa che Caorso sia uno dei siti più attendibili, nonostante non venga comunicato ovviamente. Tra l'altro adesso c'è stata questa moratoria che in qualche modo congela la definizione precisa dei siti per un anno, magari anche strumentalmente a quello che sarà il voto referendario, ma anche tutta la lotta che seguirà in questi anni in seguito al disastro di Fukushima. Le persone di Caorso hanno già avuto una centrale, l'hanno già vissuta, e quindi insomma si tentava di riproporla lì molto probabilmente. Ma come ci dicevi, il lavoro sul territorio, insomma, vi ha fatto anche mettere a contatto con questa gente, con la gente del territorio, anche piacentino, insomma, che è lì limitrofo, e hanno percepito qual è la reale natura, se vogliamo, di questa opposizione, no? Una natura auto-organizzata che si oppone con un grande no, senza mezzi termini, alla tecnologia nucleare. Quindi la percezione del, diciamo, più della popolazione qual è da quelle parti?
Nel senso, ci sono state delle discussioni naturalmente proprio in relazione al fatto che si è deciso di non fare propaganda al referendum, no? Ci sono state comunque delle discussioni anche abbastanza animate, giusto che sia così, no? Però riflettendoci proprio sulla, se vogliamo, anche sulla parzialità del referendum, no? Perché si occupa semplicemente delle centrali, quindi il fatto delle scorie, il fatto,
esatto,
delle implicazioni militari, eccetera, non viene in alcun modo trattato, insomma, dal referendum. E questo, cioè, proprio parlando con le persone anche della zona, emerge chiaramente, nel senso, il discorso sul referendum non è stato assolutamente un tabù. Hanno capito benissimo che non si vuole, cioè, che il non fare propaganda non equivale certamente al boicottaggio o a mettersi contro questa logica di agire, ma è semplicemente il fatto di ribadire che c'è un altro modo anche di affrontare la cosa, di lottare, eccetera, che comunque nessun referendum può garantire quello che diciamo la lotta o comunque l'agire in prima persona senza delegare comunque può garantire, insomma.
Stanno passando anche dei concetti, insomma, molto importanti, noi crediamo, che vanno anche al di là della lotta specifica sul nucleare, ma che sono dei concetti che dovrebbero attraversare tutte le lotte, insomma, quelle.
Esatto, ma è proprio così, cioè è ovvio, anche le esperienze passate, voglio dire, lo possono tranquillamente insegnare, insomma. La logica istituzionale non garantisce, insomma, fino in fondo le richieste, le garanzie che chi vive a contatto o che si trova magari a essere minacciato da questi progetti.
Certo.
Non glielo garantisce, insomma, è così.
Ricordiamo allora questo appuntamento il prossimo 23 aprile, il corteo è più o meno alle ore 15, vero?
È alle 15, sì, in Piazza della Rocca, che è proprio in centro, e sarà, appunto, si può dire, sarà un corteo completamente di contenuti, per cui verranno affrontati naturalmente la centralità di Caorso nei progetti nucleari del governo, verranno affrontati i problemi del trasporto e dello stoccaggio delle scorie, di Chernobyl e Fukushima naturalmente, delle implicazioni militari del nucleare, insomma, si abbraccerà l'interesse, ecco, dell'argomento.
Il nucleare, diciamo, in tutte le sue sfaccettature e tutte le sue pericolosità,
esatto,
praticamente.
Esatto. Invece tra l'altro, se si può. Con anche, ad esempio, la partecipazione che abbiamo, che ci è stata comunicata pochi giorni fa del NOTAV, insomma.
Per chi poi invece volesse partire da varie città, si può collegare al sito www.autistici.org/contro il nucleare,
sì.
E c'è una sezione particolare, io sto leggendo adesso dal sito, ci sono pullman che partono da Forlì, da Milano, da Varese e Provincia, da Cuneo, da Roma, da Brescia, da Crema, quindi insomma diversi autobus anche dalla Valsusa che partiranno, sì, da tutta Italia. Quindi per chi volesse partire c'è un autobus anche, noi lo ricordiamo, per Roma, perché siamo qui, e quindi c'è un autobus che parte da Roma, partirà sabato 23 la mattina molto presto, e c'è un contatto su questo sito che è autistici.org/contro il nucleare, dal quale, insomma, si possono fare le prenotazioni per l'autobus. E quindi noi con questo ti ringraziamo a questo punto, Laura, e ci risentiremo nei prossimi giorni, allora.
Grazie
va bene?
A voi.
Ciao, grazie.
Ciao.
Mille.
fucking beat. Malt liquor tastes much better on the street. Crushing a way of life for heroin and heroes who hitchhike the road to Eden. Not eating like a garden snake, eating like a state of mind. Kick back, cheap thrills, you'll do anything for laughs, even if it kills ya. The bridge, you took it out. The ticket taker suddenly lost count. Sleeping under rage, your teeth crumbling away.
Say goodbye
to all responsibility. You never wanted it, Max.
In voce, sempre dagli 87.9 di Radio Onda Rossa, sempre trasmissione Impatto. Dopo la corrispondenza con i compagni di Caorso sulla manifestazione contro il ritorno dell'Italia al nucleare, passiamo a quella che dalla scaletta avevamo anticipato come quella che sempre di più sta diventando una spy story, e precisamente la spy story sulla questione dei rifiuti. E tutta questa vicenda sta prendendo dei connotati veramente inquietanti. La settimana scorsa uscita la notizia, insomma, che poi tutti i giornali, telegiornali, radiogiornali hanno amplificato, del ritrovamento di una serie di microspie dentro gli uffici della Polverini, in vari uffici della Polverini della Regione Lazio. Ieri pomeriggio la signora Polverini è stata alla Procura della Repubblica di Velletri, convocata come persona informata sui fatti dal procuratore capo della Procura della Repubblica di Velletri su tutto quello che riguarda la discarica di Albano, e in particolare su tutti gli illeciti che questa discarica ha prodotto nel corso degli anni. E in questo contesto, insomma, di questa convocazione della Polverini non come indagata ma come persona informata sui fatti, si viene a sapere che almeno due delle tre o quattro microspie ritrovate dentro gli uffici sono state posizionate dalla Tribunale di Velletri per appunto portare avanti le indagini su quella che i giornali di oggi, un po' tutti i giornali di oggi sulla cronaca locale, dal Messaggero a Repubblica al Corriere della Sera, parlano insomma di un fitto giro di tangenti e quant'altro, che insomma nelle prossime settimane forse se ne saprà di più. Cioè sicuramente comunque rimane sicuramente il fatto che parte di queste microspie non erano autorizzate dalla Regione Lazio, dalla Procura della Repubblica di Velletri, ma sono state poste lì da qualcun altro che era interessato insomma ad essere ben informato dei movimenti dei vari assessori e presidenti regionali. Proprio contestualmente a questi ritrovamenti, poi sempre sulla stampa, è stato fatto con insistenza, soprattutto è stato fatto il nome con insistenza di un oscuro dirigente della Regione Lazio, insomma, dire oscuro, insomma, e fargli un complimento, visto che è il braccio destro del adesso è stato nominato, insomma, è salito di grado ed è il braccio destro del presidente della regione. Insomma, i presidenti della regione si alternano a seconda di chi vince le elezioni, ma lui rimane sempre lì nel suo posto di comando, e cioè Luca Fiegatelli, come il mandante di queste microspie che, insomma, non si capisce bene chi l'abbia messe. Quindi, insomma, noi avevamo già parlato abbastanza male di Luca Fiegatelli come dirigente regionale dell'area Dipartimento Rifiuti, un dirigente che attraverso la sua attività aveva permesso e permette l'ampliamento delle discariche di tutto il Lazio in maniera, secondo noi, del tutto illegale. Probabilmente i nostri esposti alle autorità competenti hanno smosso qualcosa e i nodi stanno venendo al pettine, tant'è che da più parti, anche dentro il PDL stesso, si accusa questo personaggio di essere, insomma, il mandante di queste microspie. Quindi la situazione si ingarbuglia parecchio e sicuramente, insomma, la mole di denaro che coinvolge tutta la vicenda nel Lazio è veramente notevole, e quindi ogni strumento a disposizione diventa legittimo per vincere questa battaglia. Qual è la battaglia da vincere? Beh, a noi è molto chiara la situazione. La battaglia da vincere è cercare, insomma, di assicurarsi dei laudi guadagni e dei profitti per continuare ad accumulare ricchezza da parte dei gestori delle discariche del Lazio. Da parte dei gestori, poi noi sappiamo bene che il Lazio è il gestore delle discariche, è unico, il proprietario è unico, ha molte aziende che sono tutte di sua proprietà, è Mario Cerroni, che sicuramente ha tutto l'interesse a non perdere questi profitti, visto che le discariche del Lazio sono tutte esaurite o in via di esaurimento, come a qualcuno piace scrivere sui giornali, che non si capisce bene la differenza. Si capisce invece bene il fatto che bisogna assicurare a questo potentato economico continui profitti, e l'ampliamento di tutte le discariche del Lazio, che c'è stato proprio tra luglio e ottobre dell'anno passato, dalla discarica di Albano a quella dell'Inviolata Guidonia a quella di Malagrotta, sono, insomma, chiari segnali delle manovre che si stanno portando alla Regione Lazio per assicurare a questo signore, insomma, la continui e laudi guadagni. Dalla stampa ufficiale, insomma, tutti quanti riprendono le notizie che sono uscite. C'è da dire che sicuramente la Repubblica continua a mantenere sull'argomento rifiuti quella che sembra, insomma, la linea più morbida rispetto alle incongruenze e agli illeciti che vengono commessi. Forse spera, insomma, di salvaguardare qualche politico di area PD che è veramente colluso con tutta questa vicenda, a cui, insomma, la Repubblica cerca, insomma, di fare scudo continuando a non menzionare tutti i personaggi realmente coinvolti in questa vicenda, insomma, di tangenti e sovraffatturazioni e in generale di gestione illegale dello smaltimento dei rifiuti. Gestione illegale che, insomma, come noi sappiamo bene, provoca grandi danni alla popolazione, alle popolazioni che vivono intorno alle discariche, e procura grandi danni anche all'economia alla nostra economia, visto che tutti i costi della gestione dei rifiuti sono accollati alla cittadinanza, alla popolazione, da una parte attraverso il pagamento delle tasse e dall'altra tramite il fatto che devi sorbire la discarica vicino casa, quando sappiamo bene che, insomma, si può prendere tutta un'altra strada, gli investimenti possono andare in una direzione ben diversa, che sarebbe quella di ridurre i pesi e i volumi da conferire in discarica, fa attivare raccolte differenziate e riutilizzo, riuso, riciclo dei materiali. Questo nei piani della regione, a seconda delle giunte che si sono susseguite, sono lettera morta. I soldi e i finanziamenti, gli investimenti nei piani regionali sono tutti dedicati all'ampliamento delle discariche e alla costruzione eventualmente di inceneritori. Fortunatamente i movimenti, per quello che possono fare, sono sul punto, la loro indagini e la loro capacità di controinformazione è riuscita a squarciare parzialmente il velo di omertà che, insomma, questo business si porta dietro, e comunque e si cominciano a vedere i primi segnali, insomma le prime o diciamo segnali da parte della magistratura di indagine su questa vicenda, che sicuramente è molto scottante e potrebbe avere insomma tutti i requisiti per far esplodere un bel bubbone che coinvolge insomma in maniera trasversale tutto l'arco istituzionale, insomma non solo quelli che governano adesso ma anche quelli che soprattutto hanno governato prima, e se vede pure che fine hanno fatto, tipo Marrazzo. Speriamo insomma che la prossima settimana riusciremo a dare una spiegazione esaustiva di tutta questa vicenda, con tutti i passaggi del caso più significativi, che riescano a dare ai radioascoltatori una visione d'insieme di questa allucinante vicenda. E insomma ci lasciamo con la trasmissione di oggi Impatto, e prima di chiudere insomma diamo gli appuntamenti per la settimana.
E allora quest'oggi è già già iniziato un presidio a Montecitorio che andrà avanti ad oltranza a causa della morte di Vittorio Arrigoni, di cui la radio ha dato ampia notizia questa mattina. E ricordiamo a questo proposito un'assemblea che doveva tenersi domani ma che è stata spostata invece ad oggi alle ore 19 al Porto Fluviale sulla stessa questione. Della collera il ghigno sul mio volto. C'è poi un sit-in martedì 19, come già detto all'inizio di questa trasmissione, alle ore 9.30 di fronte al Tribunale di Paola per la questione Marlene Marzotto, di cui abbiamo dato notizia all'inizio della trasmissione. Quindi in provincia di Cosenza, via Falcone e Borsellino, alle ore 9.30 martedì 19. Ricordiamo poi allora il corteo di Caorso il prossimo 23 aprile, fra due sabati. Ci sono degli autobus che partiranno da Roma sabato mattina nella prima mattinata. Per chi volesse partecipare alla manifestazione e volesse prenotare questi autobus può collegarsi al sito autistici.org/controilnucleare, e lì c'è una sezione dedicata a tutti gli autobus che partono da tutta Italia, quindi compreso quello romano, con tanto di contatti. L'ultimo appuntamento invece per questa settimana è il Festival di Partisan, che insomma riguarderà i giorni martedì 19, mercoledì 20 e giovedì 21. Noi, essendo una trasmissione su tematiche ambientali, vogliamo mettervi in risalto in particolare la giornata di giovedì 21, dove verrà presentato anche l'opuscolo a cura dell'Assemblea di Fisica dal nome Scenari Energetici, un opuscolo sulle energie nucleari e rinnovabili. E i fisici e le fisiche della Sapienza sono anche stati qui ospiti con noi per parlare di questo opuscolo. Sarà disponibile in formato cartaceo, e per chi intanto volesse un'anteprima è scaricabile il PDF dal sito scenarienergetici.net.
L'ultimo appuntamento, ricordiamo l'assemblea cittadina di oggi pomeriggio, venerdì 15 aprile a ore 17, presso la scuola di Porto Romano, via Giuseppe Bignami 30 a Fiumicino. L'assemblea cittadina convocata dai comitati di vari comitati di Fiumicino contro le devastazioni che quel quadrante della città e del territorio sta subendo e subirà prossimamente. Quindi ricordiamo, oggi venerdì 15 aprile ore 17, scuola Porto Romano, via Giuseppe Bignani 30.
Termina qui l'appuntamento settimanale con Impatto. In chiusura ricordiamo i contatti della radio, il telefono per comunicare con noi 06 49 17 50 e il conto corrente postale 61 80 40 01 intestato a Radio Onda Rossa, via dei Volsci 56 00 185 Roma. Per ascoltare la trasmissione di oggi la potete trovare in streaming sul nostro sito www.radioondarossa.org.